Wiki Radio. Stefano Feltri racconta il Washington Post.
Il Washington Post è un giornale nato due volte. Nella sua storia c'è un prima e c'è un dopo. E lo spartiacque è lo scandalo del Watergate. Il Washington Post, infatti, è l'unico giornale al mondo che tra i suoi successi può vantare le dimissioni di un presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon. Ma questo succede nel secondo secolo di vita del giornale. Perché il Washington Post appare in edicola il 6 dicembre del 1877. Festeggiano le prime copie al numero 914 di Pennsylvania Avenue, la stessa strada dove c'è la Casa Bianca. È un giornale piccolo, ha soltanto 4 pagine, vende 10.000 copie e costa 3 centesimi. Lo ha fondato Stilson Hutchins, un giornalista ed editore del New Hampshire che voleva un giornale nella capitale per sostenere le battaglie del Partito Democratico. Passano pochi anni e nel 1889 il Washington Post è già un giornale famoso, tanto che un marine, John Philip Sousa, scrive la Washington Post March, una marcetta che è tuttora molto suonata dalle bande militari americane. Ma le fortune del giornale cambiano in fretta. Stilson Hutchins vende il giornale, la testata passa di mano un paio di volte e finisce a John McLean, un editore che già possedeva il Cincinnati Enquirer. Per il giornale c'è un boom di vendite e di pubblicità, ma McLean è troppo schiacciato sui democratici, il giornale perde di credibilità, non sembra più imparziale. Nel 1916, dopo la morte del vecchio McLean, subentra il figlio Edward, che sposta la linea in favore dei repubblicani. E questo è l'inizio del disastro per il Washington Post. Dopo aver perso i lettori moderati, perde anche quelli che supportavano i democratici. La gestione non funziona, viene tagliato perfino il corrispondente che segue la Casa Bianca, non vengono mandati gli inviati a seguire gli eventi più importanti, come il rapimento del figlio di Charles Lindbergh o l'elezione di Franklin Delano Roosevelt alle primarie come candidato dei democratici. Il giornale quindi va malissimo, finisce presto in bancarotta. È un disastro, ma è anche l'inizio della rinascita. Il 1 giugno del 1933 il finanziere californiano Eugene Meyer, dopo aver lasciato il consiglio della banca centrale americana, la Federal Reserve, compra l'azienda editoriale al prezzo di $825.000. Fissa regole chiare. La prima missione del giornale è dire la verità, e la verità deve essere sempre rivelata. Il giornale proverà a raccontare tutte le verità che riesce a scoprire, su qualunque argomento che è di interesse generale, per l'America e per il mondo. Ancora oggi, è passato più di un secolo, i reporter del Washington Post vengono guardati con un misto di ammirazione e un po' così anche con un sorrisetto di compassione, perché credono ancora davvero in questi principi. Sono ancora ossessionati dalla ricerca della verità e hanno costruito un mito di se stessi, di cronisti integerrimi e implacabili, difficile da mantenere, con qualche scivolone, ma che più o meno ha resistito per oltre un secolo.
Sentimi! Stampa quella roba e sei un uomo morto!
Non si tratta più di me. Dovresti uccidere tutti i giornali del paese, non sei forte abbastanza per farlo. Gente come te ci ha già provato, col piombo, le prigioni e la censura. Ma fin tanto che un solo giornale stamperà la verità, tu sei spacciato.
Finiscila con queste tirate da melodramma, voglio una risposta, sì o no? Sì o no? Questo baccano, che succede?
È la stampa, bellezza, la stampa. E tu non ci puoi far niente, niente.
Il giornale, con Eugene Meyer al comando del gruppo, va benissimo. In 10 anni la diffusione del Post triplica, arriva a 162.000 copie. Arriva anche la pubblicità, ma l'azienda resta un po' in perdita, perché fare soldi con i giornali è sempre stato molto difficile. Nel 1946 il presidente degli Stati Uniti, Harry Truman, manda Meyer alla Banca Mondiale. Al vertice del gruppo si insedia quindi Philip Graham. È un altro passo importante verso l'età dell'oro del Washington Post, che sarà per sempre associata al nome della famiglia Graham, ma non a quello di Phil, bensì a sua moglie, Catherine Meyer, la figlia di Eugene Meyer, il proprietario. Phil Graham era un avvocato ambizioso, era stato presidente della rivista più prestigiosa di Harvard, la Law Review, quella che poi sarà diretta molti anni dopo da Barack Obama. Phil e Catherine si sposano nel 1939, dopo solo 3 appuntamenti. 6 anni dopo nasce Don, un altro protagonista della storia del Washington Post. Ma il matrimonio di Phil e Catherine non è felice. Lui si macera nel dubbio di avere un lavoro prestigioso e un successo sociale soltanto perché ha sposato la donna giusta. Lei, Catherine, si sente abbandonata da un marito le cui scappatelle sono pubblicate perfino su Newsweek, un settimanale che poi entrerà nel gruppo del Washington Post. Nel 1963 Philip Graham chiede il divorzio, ma è proprio il Washington Post a renderlo impossibile. Catherine si rifiuta di concedere il divorzio a meno che non abbia il controllo assoluto del gruppo editoriale. Non trovano l'accordo e quindi niente divorzio. Ma il matrimonio ormai è collassato. Phil Graham mostra sempre più segni di squilibrio. Un paio di volte all'anno finisce in un ospedale psichiatrico. E il 3 agosto del 1963 ascolta un po' di musica classica in salotto con la moglie Catherine, poi le comunica di voler dormire da solo quella notte in una stanza separata. Sale al piano di sopra e si spara un colpo in testa. Catherine è sola ora, ma la tragedia, il suicidio del marito, segna anche l'inizio migliore del Washington Post e tutto sommato anche l'inizio della fase più felice della vita di Catherine, perché sono gli anni dei Pentagon Papers e soprattutto del Watergate che cambieranno per sempre la storia del giornale.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety.
Nel 1967 il segretario alla difesa Robert McNamara commissiona una storia segreta della guerra del Vietnam. Neppure il presidente in carica in quel momento, Lyndon Johnson, ne era informato. Daniel Ellsberg è un analista, lavora al Ministero della Difesa e riesce a fotocopiare quelli che diventeranno noti come i Pentagon Papers, la storia segreta del Vietnam. Poi tratta con il reporter del New York Times, Neil Sheehan, per farli pubblicare. Si scopre così che i presidenti americani, da Truman a John Kennedy a Richard Nixon, hanno sempre mentito sulle reali intenzioni in Vietnam, sulle azioni militari, sui bombardamenti, sulle prospettive di una guerra che, secondo i Pentagon Papers, ormai continua soltanto per evitare l'imbarazzo della disfatta. L'amministrazione Nixon reagisce con violenza quando legge il New York Times. John Mitchell, il ministro della giustizia, afferma che ci sono dei limiti anche alla libertà di espressione e ordina al Times di fermare la pubblicazione dei documenti riservati. Il giornale si ribella e il caso finisce davanti a un tribunale federale. L'amministrazione Nixon vince, il New York Times non potrà più pubblicare articoli basati sui Pentagon Papers. Ma Daniel Ellsberg, la fonte degli articoli, non si arrende, porta tutte le carte al Washington Post e questo è il momento della svolta. La decisione spetta a Catherine Graham, che è l'editrice, e in seguito spiegherà che quello è stato il momento più difficile di tutta la sua vita, decidere se pubblicare o no qualcosa che è stato giudicato illegale da un tribunale americano. Ma la libertà di stampa è più importante. Il Post sfida il presidente Nixon e i giudici, e i Pentagon Papers riappaiono sulle colonne del giornale della capitale dopo essere sparite da quelli del New York Times. Ma ancora una volta il tribunale ferma il Post. Ormai però è tardi, il pubblico si è schierato con la stampa. Daniel Ellsberg insiste e passa le carte al Boston Globe. Il caso finisce così davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. E la decisione arriva il 30 giugno. 6 giudici si schierano per la libertà di pubblicazione. Soltanto 3 si oppongono. La stampa ha vinto, Nixon ha perso ed è furibondo, come ammette lui stesso in una telefonata registrata e poi resa pubblica con il capo dell'FBI, J. Edgar Hoover.
Hello. Hello, Mr. President.
Edgar?
Yeah. I wanted to tell you that I was so damn mad when that Supreme Court had to come down. First, I didn't like their decision, but
I didn't either.
Unbelievable, wasn't it?
It was unbelievable.
You know, those clowns we've got on there, I'll tell you, I hope I outlive the bastards.
Well, I hope you do, too.
I mean, politically, too, because we've got to change that court.
There's no question about that whatsoever. Yeah. I had thought it was a possibility of a 5-4.
Yeah. You know, I thought we ought to get White. What's the matter with him?
Well, of course, Wizard White is a whole Kennedy crowd.
Right. Though. But then the other one, no. What in the hell is the matter with Stewart?
Il caso dei Pentagon Papers e lo scandalo del Watergate sono legati, ma il pubblico americano lo scoprirà dopo molto tempo. Il 3 settembre del 1971, un gruppo di persone viola lo studio di uno psichiatra per cercare informazioni che compromettano la credibilità di Daniel Ellsberg. Si comportano come ladri d'appartamento, ma rispondono direttamente al presidente Richard Nixon. Diventeranno famosi come i Plumbers, gli idraulici della Casa Bianca, gli stessi che vengono arrestati alle 2:30 di notte il 17 giugno del 1972, mentre provano a entrare negli uffici del Comitato Nazionale dei Democratici, in un hotel di Washington con un nome che diventerà famoso, il Watergate. Uno degli arrestati, un certo Edward Martin, alias Jane McCord, dirà alla polizia di aver lavorato in passato per i servizi segreti della CIA. La notizia appare il giorno dopo in un articolo del Washington Post, dal titolo «Cinque persone arrestate a Washington installavano microspie nel quartier generale dei democratici». Lo firma Alfred Lewis, un esperto cronista di Nera, che lavorava al giornale da 35 anni. All'articolo però hanno contribuito diversi altri reporter. Due di loro non molleranno più la storia e nel giro di un paio d'anni porteranno il presidente Richard Nixon alle dimissioni. Si chiamano Bob Woodward e Carl Bernstein. Nel 1976 il film Tutti gli uomini del presidente, diretto da Alan Pakula, li associerà per sempre ai due attori che li interpretano, Dustin Hoffman e Carl Bernstein e Robert Redford e Bob Woodward.
Cos'altro hai? Secondo alcuni funzionari della Casa Bianca, Hunt senza dubbio lavorava lì come consulente di Colson. Si tratta di Charles Colson, consigliere particolare del presidente.
Hai chiamato l'ufficio stampa della Casa Bianca?
Ci sono andato, hanno detto che Hunt non lavorava lì da 3 mesi. Un tizio poi se ne è uscito con una strana frase. Ha detto, sono convinto che né il signor Colson né nessun altro alla Casa Bianca era a conoscenza di o aveva partecipato in questo deplorevole incidente al Comitato Nazionale Democratico.
Beh, non è quello che ti aspettavi di sentirti dire.
Proprio così.
E allora?
Ma non avevo parlato del Watergate. Avevo chiesto solo cosa faceva Hunt alla Casa Bianca. Hanno affermato che non era colpevole quando nessuno gliel'aveva chiesto.
Attento a come lo scrivi.
Bob Woodward nel 1972 ha 29 anni e al Washington Post da soltanto 9 mesi. Bernstein è un anno più giovane, ma lavora da tempo al giornale. Non sono certo reporter di prima fascia e faticano non poco a ottenere di lavorare su un caso così importante. Già nelle prime settimane riescono a stabilire un nesso diretto tra gli scassinatori del Watergate Hotel e la Casa Bianca. Scoprono che uno degli arrestati, James McCord, aveva lavorato per il comitato di rielezione del presidente Nixon. E sono sempre Woodward e Bernstein a rivelare che il gran giurì sta investigando su due stretti collaboratori di Nixon come mandanti, Howard Hunt e Gordon Liddy. Si scoprirà che erano loro a guidare gli scassinatori via radio nella notte del Watergate. E a Miami, Bernstein riesce a dimostrare addirittura che l'ufficio della campagna per la rielezione di Nixon ha bonificato $25,000 sul conto corrente di uno degli scassinatori. I due reporter non fanno tutto da soli. Possono contare sull'aiuto di un informatore anonimo che ai colleghi indicano con un soprannome, Gola Profonda. La sua identità sarà per decenni il segreto meglio custodito del giornalismo, finché nel 2005 il settimanale Vanity Fair afferma che si tratta di Mark Felt, ex numero 2 dell'FBI. Woodward e Bernstein confermano. Ormai non si corrono più rischi. Gola Profonda è morto nel 2008, quando molte cose erano cambiate. Ma nel 1972 soltanto il Post credeva nell'inchiesta del Watergate e la portava avanti in solitaria. Gli altri giornali non se ne occupano, un po' per quel principio giornalistico che prevede che non si rilancia una storia rivelata dai concorrenti, e un po' perché Richard Nixon fa paura. Come si scoprirà poi, proprio grazie all'inchiesta partita dal Watergate, il presidente ha costruito una rete illegale di controlli e ricatti che serve a consolidare il suo potere, distruggendo qualunque avversario con tutti i mezzi a disposizione, leciti e illeciti. Perché, come spiegherà lo stesso presidente in una famosa intervista con il conduttore inglese David Frost, dopo le dimissioni e dopo il perdono presidenziale concesso dal successore Gerald Ford, se una cosa la fa il presidente, allora non può più essere chiamata illegale.
Senta, quando si è in carica, a volte bisogna fare molte cose che forse non si possono definire nel senso stretto della legge legali, ma vengono fatte per conseguire il bene più alto della nazione.
Scusi, voglio essere sicuro di aver capito. Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può decidere il migliore interesse della nazione e poi fare qualcosa di illegale?
Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale.
Come, scusi?
È quello che io penso.
L'editrice Catherine Graham e il direttore più importante della storia del Washington Post, Ben Bradley, che resterà in carica dal 68 al 1991, non si arrendono anche se sentono tutta la pressione e soprattutto soffrono il silenzio degli altri giornali, un silenzio che riduce l'inchiesta del Watergate a un'ossessione del Post, che non ha quindi alcun effetto sulla campagna elettorale per la rielezione di Nixon. Nixon nel 1972 riconquista la Casa Bianca e viene eletto con il più ampio margine di successo di tutta la storia americana. Conquista 520 grandi elettori contro soltanto 17 del suo sfidante democratico, George McGovern. Il Watergate sembra inutile. Ma la democrazia americana ha sempre gli anticorpi necessari a rigenerarsi. E lo scandalo del Watergate nel giro di pochi mesi esce dalle colonne del Washington Post e diventa il tema politico più importante di quegli anni. Nel luglio del 1973 si scopre che il presidente Nixon aveva un sistema di registrazione segreto con cui archiviava tutte le chiamate fatte dal suo telefono. Dopo lunghe schermaglie, il 24 giugno del 1974, i giudici della Corte Suprema decidono all'unanimità che il presidente deve consegnare i nastri con le telefonate alla commissione parlamentare e al magistrato indicato dalla politica che sta investigando sul Watergate. Per Nixon è la fine. Tutta la sua linea difensiva crolla. Dalle telefonate emerge che il presidente sapeva benissimo quello che facevano i suoi sottoposti ed era il vero regista delle strategie occulte per distruggere i nemici della Casa Bianca. Il Parlamento vota l'impeachment, la sfiducia, e l'8 agosto del 1974 Nixon annuncia le dimissioni. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti. Woodward e Bernstein scrivono un libro in cui raccontano la loro inchiesta, All the President's Men, tutti gli uomini del presidente. Diventa ovviamente un bestseller. E anche oggi, che sono passati 40 anni, i due reporter continuano a essere legati a quell'inchiesta, anche se hanno avuto poi carriere molto diverse. Woodward è ancora al Washington Post, si occupa sempre di politica e i suoi articoli, e soprattutto i suoi libri, indagano ancora i meccanismi del potere dentro la Casa Bianca. Ha raccontato le guerre di George W. Bush e ha raccontato tutti i problemi che ha avuto Barack Obama a confrontarsi con un congresso controllato dai repubblicani tra il 2010 e il 2012. Bernstein, invece, ha lasciato il Washington Post poco dopo il Watergate, nel 1977. Ha lavorato per la televisione ABC e ha collaborato con diverse testate. Ha scritto qualche libro, ma non è riuscito a mantenersi a livello di Woodward. Nel luglio 2012, il sito di giornalismo investigativo ProPublica ha raccontato che Bernstein si è fatto pagare $12,000 per tenere un discorso alla convention di un gruppo che, per il governo degli Stati Uniti, è considerato un gruppo terrorista filo iraniano. E non era neanche la prima volta.
And now for the news, we take you to the White House. Mr. President, have you any statement regarding Watergate?
Mama kum, mama sa, mama kum, kusa.
How would you describe the Watergate incident?
Oh my God.
Mr. President, what were you doing at the time the incident took place?
Black and white, story old and black and white.
And how do you feel about it now?
Here I am, stuck in the middle.
Mr. President, what will your position be from now on?
No more.
This is 1973. What will you be saying at election time in 1976?
It's been three long years. Do you still want me?
Still want me?
Just arriving is the First Lady. How would you describe the President?
She's a free and gentle flower.
Ma torniamo agli anni 70. Il Washington Post arriva alla maturità, diventa il giornale più prestigioso del pianeta, ha fatto dimettere Richard Nixon ed è un esempio per tutte le testate del mondo. Il 15 giugno del 1971, poco prima del Watergate, il gruppo editoriale viene quotato in borsa a $6,5 per azione. Quando Katharine Graham lascia la presidenza nel 1991, il prezzo è arrivato a $222 per azione. Il più famoso finanziere d'America, Warren Buffett, intuendo l'affare nel 1973, aveva rilevato il 10% del capitale ed è rimasto nel consiglio di amministrazione fino al 2011, come garante dell'indipendenza finanziaria del giornale e anche della sua capacità di resistere alle crisi del settore. Per molto tempo il Post è cresciuto in copie, ricavi, acquisizioni e fusioni, è diventato praticamente il monopolista dell'informazione nella capitale degli Stati Uniti. Quando Buffett investe nella compagnia, la Washington Post Company pubblica anche il settimanale Newsweek, che all'epoca era molto influente. Oggi invece Newsweek sta cessando le pubblicazioni per passare soltanto online dopo essersi fuso con il sito di Tina Brown, Daily Beast. Se il Washington Post è sopravvissuto a tutte le crisi del settore, non è però merito soltanto dei suoi cronisti, ma anche di alcuni colpi di fortuna, come l'acquisizione nel 1984 della Kaplan, una compagnia che stampa i manuali per prepararsi ai test degli studenti che vogliono entrare al college. La Kaplan è poi diventata una compagnia enorme del settore, ha rilevato anche altre società che gestiscono servizi di istruzione a pagamento ed è diventata così cruciale per i conti del Washington Post che nel 2007 l'azienda ha cambiato definizione e oggi si presenta agli investitori come un gruppo che informa le persone attraverso l'istruzione e i media, quindi i giornali sono passati al secondo posto. Nel 2011 la carta stampata per la Washington Post Company vale soltanto il 15% dei ricavi. Certo, il giornale, il Washington Post, resta il prodotto simbolo dell'azienda, ma non è certo quello decisivo per i bilanci. Ha una diffusione che resta alta, sulle 500.000 copie al giorno, che arrivano a oltre 700 la domenica, ma è in costante calo. Il Washington Post non ha più toccato i vertici del Watergate. L'inchiesta del 1972 resta senza confronti. Ma il giornale è riuscito a rimanere, con qualche incertezza, sempre all'altezza della sua fama, soprattutto durante gli anni della direzione di Ben Bradley. Nel 2003 il New York Times rileva dal Post la sua quota dell'International Herald Tribune, il più prestigioso quotidiano in inglese diffuso fuori dagli Stati Uniti. L'Herald diventa quindi soltanto un appendice del Times e non più una sintesi del meglio delle due testate. È uno smacco, ma il colpo al prestigio viene presto dimenticato quando ci si accorge che l'International Herald Tribune sta diventando una fonte di perdite pesantissime per il New York Times. Un danno molto più serio alla reputazione del Post arriva nel 1981. Janet Crook è una giovane reporter della sezione Metro del giornale, quella dedicata alla cronaca cittadina. Vince il premio Pulitzer con una storia che commuove la giuria, un bambino di 8 anni, Jimmy, che diventa eroinomane. È una storia troppo bella per essere vera, e infatti era tutta inventata. Jimmy non esiste. Janet Crook viene licenziata. Il presidente dell'azienda, Don Graham, il figlio di Katharine, è costretto a un'umiliante conferenza stampa di scuse. In quel momento il direttore della sezione Metro, quindi della cronaca cittadina, è proprio Bob Woodward, il grande reporter del Watergate, che non è riuscito a evitare di pubblicare una storia falsa. L'incidente gli impedisce di ambire alla poltrona più alta, la direzione del giornale, che molti pensavano gli spettasse di diritto dopo il ritiro di Ben Bradley. Per fortuna ci sono ancora giornalisti d'inchiesta che permettono al Washington Post di mantenere la sua reputazione di quotidiano capace di vigilare sul potere. Dana Priest è l'erede della tradizione dei grandi inchiestisti. Nel 2007 con la collega Anne Hall ha rivelato che dietro la patina di efficienza del Walter Reed Hospital, l'ospedale per i reduci americani, c'erano terribili inefficienze burocratiche e gestionali. Storie di soldati rientrati dall'Iraq e trattati dalla patria peggio di quanto succedeva ai veterani del Vietnam. Nel 2010, con William Orkin, Dana Priest è tornata alla sua specialità, i servizi segreti, e con l'inchiesta Top Secret America ha rivelato la mutazione profonda dell'apparato di sicurezza americano dopo gli attentati dell'11 settembre. Articoli che hanno avuto un impatto profondo, ma anche molto faticosi da scrivere, che hanno richiesto molti mesi di appostamenti, ricerche e telefonate. E al Washington Post, nonostante i tagli e un po' di austerità imposta dalla crisi del settore, si continua ancora a lavorare così. I giornalisti trovano una storia e poi hanno mesi, a volte anni, per svilupparla, coordinandosi con gli editor al desk. Sono tempi di lavorazione, costi e anche un approccio che in Italia sarebbe impossibile, lo è sempre stato, ma a maggior ragione oggi, dove non ci sono più soldi nell'editoria.
It's April, the cherry trees are all in bloom. Their fragrance drifts into my room, taking me see once again. Hand in hand I walk with you down Pennsylvania Avenue, proud and free, in love with you and Washington, D.C. And my heart beats high as against the sky I see the Capitol dawn, and the teardrops rise and fill my eyes for the ones I love back home. It's April, and they say perhaps by June I'll be well, so maybe soon I will be back home with you at Washington, D.C.
Il Post negli ultimi anni ha dovuto però affrontare anche una crescente difficoltà a trattenere i talenti migliori. Anthony Shadid, per esempio, era considerato il più bravo reporter di esteri che scrivesse in inglese, ma nel 2009 ha lasciato il Post per dirigere l'ufficio del New York Times a Baghdad e nel febbraio 2012 è morto per un attacco d'asma mentre cercava di lasciare la Siria. Ma l'evento più inquietante per le prospettive del Washington Post risale al 2007. Due reporter politici, Jim Van Dye e John Harris, propongono al direttore Len Downey di creare un magazine esclusivamente online per i lettori appassionati di politica, quelli che vogliono conoscere tutti i dettagli di quello che succede a Washington. Sono una nicchia, ma a Washington ce ne sono tanti. Al direttore Downey il progetto non interessa, così Van Dye e Harris si licenziano e fondano il sito web politico.com in vista di quelle che saranno le elezioni più partecipate della storia recente degli Stati Uniti, quelle del 2008 quando vince per la prima volta Barack Obama. Oggi il Politico è un sito molto visitato, pieno di blog, ha realizzato gli scoop politici più importanti degli ultimi anni e poi è diventato anche un'edizione cartacea che diffusa soltanto a Washington, molto ricca di pubblicità. Il Post ha perso un'occasione e ha dimostrato di avere le idee un po' confuse sulla sua strategia di sviluppo. Nel 2008 si è insediata alla guida dell'azienda, per la parte che riguarda i giornali, Catherine Weymouth, che è la nipote di Catherine Graham, la storica editrice. La sua prima mossa è stata prendere un direttore esterno, uno shock per un giornale chiuso e orgoglioso come il Post, tanto più che il prescelto è Marcus Barukli, appena licenziato dal Wall Street Journal di Rupert Murdoch. Tempo un anno e proprio il politico.com, il sito che il Washington Post non aveva voluto produrre, rivela lo scandalo. L'editrice del Washington Post, Catherine Weymouth, organizza dei salotti dove, pagando un gettone di $250,000, i lobbisti, i sindacalisti e gli uomini d'affari possono incontrare sia il direttore del giornale che i reporter che anche altri politici, il tutto lontano da sguardi indiscreti. Il direttore Brockley sostiene che non aveva capito bene che cosa stava succedendo. La Weymouth spiega che era tutta colpa del reparto marketing, che comunque pagare questi gettoni di presenza non comprometteva l'indipendenza del giornale. Comunque i salotti finiscono. Il Washington Post, insomma, non è più quello del Watergate, e forse il suo declino è iniziato proprio il giorno dopo il suo più grande scoop, perché non è mai più riuscito a tornare a quei livelli. Ma la reputazione accumulata e rinnovata grazie al lavoro dei grandi reporter d'inchiesta fanno sì che questo declino, che appunto è iniziato 40 anni fa, sia molto molto lento e garantisca al giornale ancora una lunga vita.
Il 6 dicembre 1877 esce il primo numero del Washington Post. Stefano Feltri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.